fellow Americans. Tonight, I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là.
Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Good afternoon. I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. No question.
I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute.
Le voci che avete sentito sono quelle di alcuni dei leader mondiali che negli ultimi mesi hanno dovuto decidere come comunicare ai cittadini delle proprie nazioni l'emergenza sanitaria legata alla pandemia. Una visibilità istituzionale senza precedenti, che è diventata anche un'occasione per ricostruire un consenso politico perduto. Dopotutto, una parte di mondo, quella delle élite politiche che fino a poco tempo fa era sotto scacco, adesso si è trovata improvvisamente protagonista della scena pubblica, ascoltata e seguita. Nonostante questo, alcuni leader sono stati più bravi e innovativi di altri a gestire la comunicazione e sono loro quelli che l'occasione l'hanno colta davvero. Nella terza puntata del nostro podcast proviamo allora a raccontare quali sono stati gli approcci comunicativi che hanno funzionato meglio, con una particolare attenzione anche a tutte quelle sperimentazioni digitali messe in campo per consentire ai governi di essere aperti e trasparenti. Questa è la Mucca Viola di giugno e oggi parliamo della comunicazione istituzionale in tempo di pandemia.
Un setaccio di sassi si è tacciati. Perché sono
Berti,
un setaccio a sassi.
Caro, assicurati che non si è acceso.
Ricordate, la luce rossa lampeggerà 4 volte, poi ho chiesto che venga spenta. Non vogliamo che quell'occhio malvagio vi fissi per tutto il tempo.
Un minuto, sir.
Sono sicura che sarai splendido.
This is no time for celebration. This is no time for shaking hands. This is no time for backslapping. This is no time for marching bands. This is no time for optimism. This is no time for endless thought. This is no time for my country right or wrong. Remember what that brought. There is no time. There is no time.
Benvenuti al terzo episodio della Mucca Viola, il podcast di Danter sulle tendenze del post digitale. E con me oggi ci sono, anche se non ci sono perché siamo ancora, come dire, in smart podcasting, se mi passate questo termine, Elisa.
Ciao, rieccomi.
E Gioia.
Ciao a tutti, un piacere.
Di cosa parliamo oggi? Beh, come avete sentito dall'introduzione, siamo soliti mettere un frammento di un film. Questa volta abbiamo deciso di mettere Il discorso del re, che è un film ormai di già un po' di anni fa e che racconta le vicende di Re Giorgio VI d'Inghilterra. Re Giorgio VI, per chi conosce la storia, insomma, arrivò al trono in maniera un po' improvvisata perché il fratello abdicò, lui quindi ereditò la corona pur non essendo molto preparato, e diventa re d'Inghilterra in un momento molto difficile per il proprio paese, ma per l'Europa tutta, perché siamo alle porte dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Adolf Hitler sta minacciando la pace europea con la sua retorica bellicista e Re Giorgio si vede costretto a cercare di comunicare al proprio paese rassicurazione, visto un momento storico molto difficile, vista l'ora più buia, per citare un altro film, e in qualche modo anche approcciarsi a quello che era all'epoca in realtà un nuovo media, che era la radio. Quindi lui si trova costretto anche a fare dei discorsi alla radio, al proprio popolo, dei discorsi alla nazione in vista di questa gravissima situazione che sta emergendo in tutta Europa. Ovviamente De Giorgio è balbuziente ed è questo poi il particolare divertente con cui poi il film gioca, e dunque come dire, vediamo le vicissitudini di quest'ora alle prese con un mezzo nuovo e con la sua vulnerabilità di non riuscire bene a parlare in pubblico. In realtà quello è un film sulla comunicazione istituzionale, dei leader in tempo di crisi. E oggi noi parleremo di una cosa molto simile, perché cercheremo appunto di approfondire come hanno comunicato i leader mondiali in riferimento all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, che se non è una guerra, forse per certi versi è stata perfino peggiore. E lo faremo passando, come dire, in rassegna diversi approcci che hanno avuto diversi leader, anche andando, come dire, a giudicare quelli che secondo noi sono stati probabilmente quelli che hanno sono riusciti a comunicare meglio e affrontare il momento storico che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo in modo più efficiente di altri, iniziando magari con quello che politicamente può essere ritenuto l'uomo più potente del mondo, cioè Donald Trump.
Sì, esatto. Infatti io volevo subito parlarvi della sua fallimentare, se posso dire così, gestione e anche comunicazione di Donald Trump.
Assolutamente.
Sul Covid-19. Infatti gli Stati Uniti sono comunque sempre stati considerati uno dei paesi maggiormente preparati contro le epidemie, le pandemie. Eppure, comunque, come tutti noi sappiamo, oggi piangono il maggior numero di vittime al mondo. Quindi Esatto. Ci domandiamo un po' cos'è che è andato storto negli Stati Uniti. Beh, per prima cosa comunque ha inciso, secondo me, la sottovalutazione del rischio e dall'altra parte anche un'eccessiva confidenza nelle proprie capacità di reagire alla minaccia. Infatti Sì. Il presidente Donald Trump ha ripetutamente minimizzato la gravità della pandemia. E soprattutto nel primo periodo, cioè abbiamo...
Ce lo ricordiamo.
Esatto, ha ignorato sia gli avvertimenti ricevuti dai propri consiglieri scientifici, sia i rapporti dell'intelligence. Quindi è un grave rischio che ha corso. E poi anche il fatto che ad aggravare la situazione è stato il distanziamento sociale, che è arrivato troppo tardi. Infatti Donald Trump soltanto il 16 marzo, dopo 3 settimane in cui il virus ha potuto diffondersi in tutto il paese, ha fatto sì che il numero di casi salisse da 15 a più di 4.000. Quindi oltre
che... numero
esatto.
Significativo.
Sì, esatto, alla fine è un po' un copione che abbiamo già visto, ad esempio, con la crisi climatica, dove comunque il presidente si continua a negare persino di fronte all'evidenza. E quindi niente, però la cosa che fa specie è invece il rapporto che il presidente Trump ha con i media americani, ovvero ha sempre avuto un po' un rapporto contraddittorio. Cioè, ricordiamo quando ad esempio li ha definiti subito il nemico del popolo nella sua prima Sì. Conferenza stampa da presidente. E Sì, sì. Quindi in questa durante l'emergenza di Covid-19 ha continuato Trump a alimentare questo odio e sfiducia nei confronti dei media americani, comunque rilasciando anche parecchie dichiarazioni inesatte sulla minaccia da coronavirus.
Esatto.
E poi niente, ricordo un attimo le date, perché l'11 marzo il Covid-19 è stato dichiarato una pandemia globale dall'OMS, anche se in realtà era già in circolazione da alcuni mesi. E quasi 2 settimane prima dell'11 marzo Trump aveva dichiarato che la situazione nel proprio paese era totalmente sotto controllo. Poi successivamente ha affermato pure che erano molto vicini a un vaccino. Peccato che gli esperti affermano che per un vaccino disponibile per il consumo commerciale quindi disponibile a tutti, dovremmo aspettare almeno un anno. Quindi diciamo che tutto ciò che ha dichiarato Trump è stato molto lontano dalla verità, questo è poco ma sicuro. Poi Trump, diciamo a metà marzo, ha iniziato un po' a cambiare idea, dicendo che solo ora avevano un problema che un mese fa nessuno ci aveva mai pensato, questo facendo anche dichiarazioni sul proprio social network Twitter e Facebook, e, mentre prima sui propri social ha sempre evitato di trattare il tema del virus. Quindi
sì, c'è proprio un cambio di paradigma evidente, cioè prima parlava soltanto, addirittura era già in prospettiva, guardava già le elezioni di novembre, quindi era già in campagna elettorale Trump.
Sì, infatti proprio per questo secondo me ha evitato anche e sottovalutato il rischio del coronavirus, proprio perché lui puntava sui suoi successi, cioè sui successi economici del suo paese alla fine. E niente, quindi uno dei maggiori problemi che ha creato Trump in questo periodo di coronavirus è stato proprio l'alimentare la circolazione di fake news e la disinformazione. Cioè, comunque ha chiamato il coronavirus da influenza intestinale, influenza comune, descrivendo la situazione come bufala mediatica. Direi che queste sono dichiarazioni che hanno peggiorato di gran lunga la situazione.
Assolutamente.
E poi fino a metà marzo, che comunque noi eravamo già in lockdown, la maggioranza degli americani non ha prestato attenzione al virus. Cioè, abbiamo visto anche foto dove le spiagge erano piene. Quindi altro che distanziamento sociale, insomma.
Sì, 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 sì.
Tutto questo per dire che portare un paese a credere che la stampa non dovrebbe essere attendibile ha un risvolto molto pericoloso, e quindi la situazione del coronavirus ne è un esempio lampante negli Stati Uniti. E infatti vediamo come la sfiducia degli americani nei confronti dei media, promossa soprattutto dal presidente Trump, si sia tradotto nell'ignorare per prima cosa il Covid e poi soprattutto le linee guida da seguire nei momenti successivi.
Sì, c'è un po' di, c'è la sensazione che per cercare di rassicurare i cittadini sia finito per negare la realtà, che è uno degli errori che si fa in questi casi durante la comunicazione della crisi. Bisogna essere soprattutto trasparenti pur rimanendo autorevoli. Invece lui probabilmente ha cercato inizialmente di negare quello che stava succedendo, per poi, abbiamo visto tutti, di mangiarsi un po' di cose quando forse era già troppo tardi. Però
sì, anche perché si parla di 24.000 contagi in un giorno, quindi la situazione non è delle più rose. Ecco.
Comunque, in definitiva, direi che forse se dovessimo dare quindi la medaglia per l'ultimo posto, forse ecco, Trump potrebbe essere uno dei candidati principali per...
Assolutamente.
Per noi è un no. Per noi è un no. Tornando invece da noi in Europa, sul fronte un pochino più vicino a noi, c'è stato un presidente, in particolare Macron, che ha avuto un tutt'altro tipo di approccio al problema, mi pare di aver capito.
Sì, infatti lui fin da subito ha promesso ai suoi cittadini completa trasparenza, al contrario di Trump. Volevo riprendere un po' il suo primo discorso presidenziale del 16 marzo, quando ripete ben sei volte la frase «Nous sommes en guerre», che viene tradotto «Noi siamo in guerra», ed è un discorso dai toni quasi napoleonici, dove diciamo chiede l'unità nazionale nella battaglia contro il coronavirus, e proprio il 16 marzo annuncia l'inizio di un rigoroso blocco per la Francia. Diciamo che lo scopo del presidente francese è quello di mobilitare i concittadini contro la pandemia attraverso il suo discorso da condottiero, condito con un po' di pathos ottimista e un po' anche pomposo, molto alla francese, e parla della strategia antivirus come un po' si parla in una campagna militare. Questo fa molto riflettere. E niente, ricollegandomi poi al suo discorso della trasparenza promessa dal governo, c'è da dire che un paio di settimane dopo a questo suo discorso, di fronte a un calo della fiducia del pubblico, secondo alcuni sondaggi, Macron è stato costretto a riconoscere molti degli errori che sono stati fatti dal governo francese, soprattutto riguardo alla carenza di forniture mediche essenziali come le mascherine e i respiratori, e assicurando subito che questo verrà presto colmato. E, inoltre ci sono state anche numerose tensioni presunte tra Macron e il primo ministro Edouard Philippe, e queste contraddizioni tra i due leader si possono vedere soprattutto nella questione del fine del blocco della nazione e le varie misure che sono state prese, perché da una parte Macron ha fortemente spinto verso l'abolizione delle misure di blocco, mentre dall'altra il ministro francese Philippe è rimasto molto più cauto, insistendo sul fatto che per affrontare una seconda ondata la riapertura deve essere molto graduale, geograficamente differenziata e altro. Quindi in questo momento la Francia, diciamo che sta soffrendo di una grave sfiducia nel governo, e gli intervistati, il 24% degli intervistati afferma di essere di non essere per niente soddisfatto del modo in cui Macron ha gestito la crisi, e questo diciamo che è frutto di alcuni comportamenti tenuti dal governo francese, come ad esempio quello dei funzionari del governo quando hanno definito le mascherine inutili in un momento dove comunque in Francia non si trovavano, e poi sono diventate tutto ad un tratto necessarie poche settimane dopo, oppure anche solo l'esempio di nella decisione presa di aprire le scuole già l'11 maggio, che è ritenuta prematura da molti. E quindi questi sono esempi che possono spiegare un po' questo risultato di sfiducia completa nel governo francese.
Sì, 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 diciamo che al contrario di Trump, forse Macron è stato leggermente più trasparente fin dall'inizio, però questo suo arruolarsi come appunto un generale, autoproclamatosi generale nella guerra contro la pandemia, inizialmente probabilmente gli ha portato uno stringersi a corte, come si dice nel gergo. Poi però, quando poi sono spuntati poi i problemi materiali di quello che sta succedendo in Francia, le carenze, eccetera, ecco, forse questo suo siamo in guerra, questo linguaggio bello che è stato visto un po' troppo, come dire, tranchant, appunto, la francese, cioè è vero, la metafora poteva essere assolutamente legittima, ma sarebbe stato forse più utile da parte di Macron provare a rassicurare in un modo diverso. Esatto,
sì,
usando un altro tipo di linguaggio, e anche, come dire, evidenziare i limiti che ci possono essere in una battaglia di questo tipo.
Sì, anche perché in Francia comunque sono passati dalla normalità più assoluta alla serrata dall'oggi al domani, un po' un fulmine ciel sereno.
Esatto.
Perché alla fine Macron è stato prima molto cauto, e le prime volte ha vietato solo le manifestazioni con più di 5.000 persone, che comunque sono un'enormità. E allo stesso tempo però, quando noi eravamo già in quarantena, si sono radunati, se vi ricordate, i puffi, più di 3.500 puffi in un paesino della Bretagna.
Sì, sì, sì,
cioè,
sì.
Comunque è stato anche un po' incoerente come si è comportato all'inizio. E poi sì, diciamo che anche il suo discorso napoleonico non ha fatto di sicuro prendere fiducia ai francesi, ecco.
Esatto. E, beh, però comunque c'è appunto questo tipo di approccio diverso, ma forse ugualmente difettoso rispetto a quello di Trump. Invece poi possiamo scavalcare i confini francesi per andare in Germania, dove Merkel è stata fra tutti forse quella che ha provato a approcciarsi in un modo ancora, ancora diverso da come lo abbiamo raccontato fino adesso.
Certo, se Macron e Trump per noi sono un no, la Merkel invece è decisamente un sì, perché ha avuto un approccio decisamente cauto e razionale, viene definita addirittura da scienziato, un approccio da scienziato. E questo perché? Perché i suoi discorsi sono sempre stati molto razionali e accompagnati comunque da una buona dose di sentimentalismo. All'inizio, quando è scoppiato il coronavirus, quando l'Italia è entrata in quarantena, mentre ancora gli altri paesi non lo erano, è stata inizialmente criticata perché sembrava fosse quasi sparita, cioè non aveva comunicato niente. Poi la Germania è entrata in un soft lockdown e ottenendo comunque un discreto successo, perché i casi sono stati decisamente meno rispetto a quelli che ci si aspettava, anche il numero di morti, e infatti le scuole in Germania hanno addirittura aperto molto prima rispetto a quelle italiane, che poi appunto sono ancora chiuse. Il 4 maggio le scuole in Germania sono state riaperte e anche le fabbriche, le industrie più strategiche e quelle dell'automotive già a fine aprile avevano riniziato a lavorare. E quindi la Merkel assolutamente positiva, anche secondo i sondaggi l'80% ha dato un parere positivo su Angela, e il suo modo di comunicare molto semplice ma allo stesso tempo chiaro si è anche visto sui social. Infatti non so se vi ricordate quel famoso video del 18 marzo in cui attraverso un video molto, molto corto e semplice di circa un minuto sul suo canale Twitter ha spiegato l'andamento del contagio, e l'ha spiegato in modo veramente chiaro e facile allo stesso momento, che è stato ritweetato tantissime volte ed è entrato in trending topic anche fuori dalla Germania.
Sì, ma infatti stiamo parlando comunque da una parte di una signora che ha una laurea in fisica e un dottorato in chimica quantistica.
Quindi forse questo approccio scientifico, infatti molti si chiedono come mai la sua carriera da ricercatrice sia, cioè non l'abbia voluto portare avanti, però diciamo che la sta comunque portando avanti in politica, ecco.
Assolutamente. Inoltre, oltre a essere appunto, avere le competenze anche per divulgare delle cose ai dei cittadini che non le hanno, è una donna, tra tutti i leader mondiali che stiamo adesso analizzando è l'unica donna, e quindi anche quella, come dire, sensibilità che dicevi tu prima, sentimentalismo, comunque quella sensibilità per cui riesce a avere il polso della situazione e a comunicarlo con la giusta dose di serenità e di, come dire, consapevolezza anche però di quello che sta succedendo. Non sarebbe stata credibile Merkel né come scienziata né come donna fare la stessa cosa che ha fatto Macron, appunto mettendosi l'elmetto in testa.
Anzi, Angela è stata fotografata, si è fatta fotografare diciamo anche nel periodo del lockdown, quando andava a fare la spesa, finita sui giornali una sua foto, la si vede uscire da un supermercato con una borsa, con vino, carta igienica, sapone, proprio per comunicare sono una di voi. E quindi diciamo un approccio giusto,
che tra l'altro aveva anche addosso in quella foto, se mi ricordo bene, la mise che aveva in un discorso che aveva fatto pochi giorni prima, discorso televisivo alla Nazione, quindi anche quello
No, assolutamente, la trasparenza della Merkel è stata assoluta, è stata decisamente una di quelle che è riuscita a essere autorevole, coerente, affidabile, assolutamente in linea con i principi che dovrebbe avere una comunicazione in tempo di crisi, quindi direi che per noi è assolutamente promossa.
Assolutamente sì, esatto.
E invece, andando un po' più a nord, lasciando l'Europa continentale e andando in UK, non possiamo non commentare le vicissitudini di Boris Johnson.
No, assolutamente, anche perché il suo preparatevi a perdere i vostri cari penso rimarrà negli annali, come appunto la sua inversione di marcia rispetto a queste prime esternazioni iniziali, perché in nome dell'immunità di gregge Boris decise di lasciare l'Inghilterra aperta, per poi capire che forse non era assolutamente la decisione giusta. I contagi sono aumentati tantissimo, lui è stato molto esposto mediaticamente, infatti faceva una conferenza stampa al giorno, discorsi molto brevi e concisi. È stato anche preso in giro per questo, infatti sono usciti molti articoli che dicevano Boris Johnson non sa leggere gli articoli, non sa leggere discorsi lunghi. Quindi è stato molto esposto fino al 5 aprile, data in cui è stato ricoverato anche lui,
esatto,
perché è positivo al coronavirus.
Sì, infatti,
quindi decisamente un'inversione di marcia.
Sì, infatti è proprio diverso l'approccio. Guardate il video di, appunto, del suo discorso di quando diceva bisogna prepararsi ai morti, questo fatalismo un po', come dire, non negava il problema come Trump, però diceva beh, lo accetto, ma prepariamoci perché possiamo fare ben poco, anzi magari con l'immunità di gregge ne usciamo meglio. E poi subito dopo il video che lui registra quando esce dall'ospedale, addirittura dalla terapia intensiva, perché veramente Boris Johnson ha avuto bisogno di supporto respiratorio, è stato male, e ha tutto un altro tipo di approccio alla vicenda, ma lo si vede più che dalle parole, proprio dai gesti e dal modo con cui ti guarda verso lo sguardo preoccupato con cui ti guarda. Quindi c'è veramente un salto è la realtà che entra, come dire, di prepotenza nella comunicazione politica e ti fa fare i conti con il problema in prima persona.
Lui ha affrontato il virus, come dici tu, proprio come se fosse una vera e propria guerra. E infatti interessante questo studio che ho letto di alcuni linguisti dell'Università del Sussex, che hanno confrontato i primi 10 discorsi di Boris Johnson a partire da quando è iniziato il lockdown, li hanno confrontati con quelli della prima ministra neozelandese Ander, e hanno proprio visto una differenza a livello di termini. Ad esempio, Johnson usava diciamo verbi molto più forti, ad esempio I want to, mentre Ander cercava di trovare una connessione con il suo pubblico, quindi ha utilizzato molte più volte il need, il we, il our invece di I, ha paragonato il virus come una sorta di viaggio, quindi lo chiamava journey o marathon, quindi una maratona, un viaggio da affrontare insieme, mentre le parole più usate da Johnson, secondo questo studio, sono invece fight, war, enemy, quindi totalmente un altro tipo di approccio.
Beh, ma alla fine Johnson incarna proprio l'essere british a tutti gli effetti, cioè,
esatto,
l'essere pragmatico, andare al sodo.
No, ma infatti anche lui ci spiace, anche perché insomma ha dovuto affrontare in prima persona la malattia, però forse, ecco, dal punto di vista comunicativo anche lui lo mettiamo nel gruppo dei bocciati, se siete d'accordo. Poi c'è a dire questo, che noi adesso parliamo male di tutti gli altri, ma dobbiamo anche guardare in casa nostra quello che è successo, perché sennò è troppo facile giudicare gli altri e non fare conti con noi stessi. Rispetto a quello che è successo in Italia, io partirei da un fatto, cioè da un recente sondaggio recente sondaggio dice che gli italiani sono convinti che in Italia abbiamo gestito la pandemia quasi meglio di tutti gli altri, secondi solo alla Cina, meglio perfino della Germania. C'è questa percezione in Italia, effettivamente abbiamo questa percezione come cittadini, pensiamo che il nostro governo abbia fatto veramente tutto e bene. Poi in realtà probabilmente soffriamo molto di quel concetto che gli americani chiamano rally around the flag, il corteo intorno alla bandiera, cioè quando siamo un po' in difficoltà, siamo in un'emergenza nazionale, siamo in una crisi in cui c'è bisogno del contributo di tutti, noi tendiamo a essere molto accondiscendenti con i nostri governanti, più acritici, diventiamo tutti più buoni, cerchiamo di non disturbare troppo i manovratori e niente. In realtà noi da comunicatori, come sempre, da comunicatori non dobbiamo dare giudizi politici, ma giudizi sul modo con cui si è comunicato l'emergenza e la crisi. Insomma, su quello che abbiamo fatto in Italia, in realtà di scivoloni ne potremmo elencare tantissimi. Prima ancora di andare a vedere in realtà come ha comunicato il nostro premier, il nostro Giuseppe Conte, Io mi soffermerei sul fatto, o almeno la prima cosa che mi sono accorto già nelle prime settimane di emergenza, la vera lacuna che c'è stata dal punto di vista comunicativo è stata questa disomogeneità delle strategie di comunicazione e questa presenza di tanti attori diversi fra loro che parlavano, il governo, la presidenza del Consiglio, il Ministero della Salute, poi c'era Borrelli della Protezione Civile, c'era l'Istituto Nazionale di Sanità, per non parlare delle regioni.
Cosa che in Germania non è successa, esatto. Perché ha fatto il potere esecutivo o comunque diciamo gli scienziati dell'Istituto Koch, quindi cioè, c'è stata molta più coerenza.
No, noi in Italia invece abbiamo moltiplicato le voci, cosa da non fare in un momento di emergenza, bisognerebbe che ci fosse una voce unica, autorevole, su cui fare riferimento in maniera univoca. Invece noi appunto abbiamo innalzato la platea di questi corpi istituzionali che parlavano e che spesso dicevano cose anche contraddittorie fra di loro, cioè non è che c'era sempre la conferma, sulle mascherine alcuni dicevano no, vanno usate, poi Borrelli della Protezione Civile diceva no, ma io non la metto perché non serve. C'era veramente un cortocircuito a un certo punto mediatico, comunicativo, e che ha portato anche a degli epic fail abbastanza importanti. Io mi ricordo quello del 3 marzo in cui il pomeriggio del 3 marzo era uscita la notizia appena dopo pranzo da una fonte di Palazzo Chigi che il governo aveva deciso di chiudere le scuole, ed era una, come dire, una notizia che molti si attendevano, era anche una cosa che interessa tutt'oggi milioni di italiani, sapere se le scuole avrebbero chiuso in modo indeterminato oppure no. E tipo mezz'ora dopo, alle 14:30, arriva la smentita del ministro dell'istruzione Azzolina, che dice no, non è vero, non abbiamo deciso assolutamente niente. Abbiamo vissuto questo pomeriggio nell'incertezza più completa, per cui non si sapeva se aveva ragione la fonte di Palazzo Chigi o se aveva ragione l'Azzolina. Poi alle 18 c'è stata effettivamente una conferenza stampa del Ministero dell'Istruzione che confermava la chiusura delle scuole a tempo indeterminato. Una giornata abbastanza contraddittoria, no? Appunto, ci sono stati due fonti che in qualche modo si contraddicevano e gli italiani lasciati, come dire, nell'incertezza più completa. Questo è stato secondo me uno dei vulnus principali della comunicazione, dell'emergenza in Italia, lasciando stare, come dicevo prima, il discorso delle regioni, perché quello è purtroppo dovuto anche al nostro assetto istituzionale, ma insomma anche a livello statale tanti corpi diversi fra di loro che parlavano e spesso si contraddicevano. Per arrivare poi a analizzare il ruolo comunicativo che ha svolto invece il nostro premier, direi qua che gli errori di base sono stati due. Il primo, un uso sbagliato dei social. Inizialmente, ve le ricordate, appunto, queste dirette Facebook, questi discorsi della nazione direttamente sulle pagine Facebook, direttamente da Palazzo Chigi, senza aver indetto una conferenza stampa. All'inizio questa cosa poteva avere un senso a livello, come dire, di c'è un'emergenza, quindi non c'è tempo di chiamare i giornalisti. In realtà c'è stato un periodo intermedio in cui queste conferenze stampa in diretta Facebook sono andate avanti, e è una cosa che ha fatto in realtà molto arrabbiare i giornalisti stessi, che sono comunque dei corpi intermedi che sono necessari, soprattutto in questi momenti di crisi. Perché escludere i giornalisti anche da una conferenza stampa, anche in un momento di grande emergenza, è una cosa che poi alla fine, se tu la tiri alla lunga, rischia di diventare dannoso. Ci sono state le proteste ufficiali dei giornalisti Rai, ad esempio, o dei giornalisti parlamentari, in cui dicevano basta fare dirette Facebook su una piattaforma privata, facciamo delle conferenze stampa a Palazzo Chigi, piuttosto le facciamo in smart working. Infatti poi nella seconda fase sono arrivate queste conferenze stampa con i giornalisti in diretta nei loro uffici. Però inizialmente questa cosa delle dirette Facebook in realtà ha dato molto fastidio, anche se, come dire, poteva essere sensato inizialmente, alla lunga è diventato un elemento di dannosità per anche il dibattito che si era creato in Italia. Poi il fatto che la pagina Facebook di Giuseppe Conte sia passata da 1,5 milioni di follower a 2 milioni, certo uno dice vabbè, nel frattempo si è fatto anche un sacco di follower, è che in un momento di questo tipo usare o comunque dà il sospetto che stai usando un momento di criticità così importante per fare follower su Facebook, insomma non è proprio un bel comportamento, non è proprio il massimo. Insomma, questo uso dei social quasi come fosse una televisione, ecco, più che un uso veramente innovativo dei social media, che dovrebbero creare una conversazione più inclusiva, sono stati usati in maniera più verticale, più esclusiva. Quando ad esempio...
Anche perché poi lui, utilizzando i suoi canali, giustificava, in questo modo giustificava anche alcune sue esternazioni. Cioè, basta pensare quando ha attaccato apertamente Salvini e Meloni, sì, fosse magari stato... in diretta su qualcuno nazionale, non l'avrebbe fatto. Lui in questo modo si è parato le spalle dicendo comunque questa è la mia pagina Facebook, no?
Esatto, e questo però appunto poteva porre dei problemi abbastanza importanti di gestione dei discorsi alla nazione che fai su una pagina Facebook. Ma insomma, appunto i social sarebbero dovuti servire magari invece per includere nel dibattito i corpi intermedi, i giornalisti, ma anche soltanto, che so, rispondere ai cittadini rispetto alle tante domande che facevano. C'è stato un momento in cui, ad esempio, i social del Ministero della Salute continuavano a aggiornare i cittadini con un sacco di informazioni. Però siccome i cittadini avevano anche un sacco di domande, tu vedi questi tweet con i cittadini o post di Facebook con i cittadini che chiedono ma ok, va bene questa informazione, ma io cosa faccio per fare questa cosa? Devo andare al lavoro? Devo mettere la mascherina? Queste sono state domande che sono rimaste lì e nessuno ha mai risposto. Quindi non c'è stato un ingaggio in realtà attraverso i social network governativi e istituzionali delle perplessità, dei dubbi, delle domande che comunque c'erano. E a differenza di altri paesi, noi non abbiamo avuto nemmeno la voglia di aprire sui nostri siti istituzionali delle sezioni dedicate alle bufale su coronavirus, mentre molti paesi, molti ministeri della salute esteri hanno messo nei loro siti, nei loro portali, delle sezioni dedicate a, come dire, a smentire le fake news che c'erano e ce n'erano veramente tanti in quel periodo, sul Covid-19, noi non l'abbiamo fatto. E dunque non solo, come dire, non abbiamo messo queste necessità, questi portali necessari per contrastare la malinformazione, ma poi quando il cittadino giustamente rimaneva più confuso, non siamo riusciti a rispondergli in maniera sistematica. Quindi questo uso molto verticista dei social media sicuramente è stato un vulnus principale della comunicazione della Presidenza del Consiglio, ma al di là del mezzo è proprio probabilmente il contenuto stesso che non è stato all'altezza della situazione. Una comunicazione che si è limitata a dare informazioni, a mandare fuori informazioni sui provvedimenti della Presidenza del Consiglio, senza cercare invece di approcciare al tema, magari non come ha fatto la Merkel, che ha spiegato come abbassare la curva in maniera scientifica. Fino a quei livelli probabilmente non ci saremmo mai arrivati, però magari iniziare a avere anche un racconto, uno storytelling rassicurante sulla visione del governo che andava oltre il singolo provvedimento. Inizialmente diciamo che la comunicazione governativa è rimasta limitata a aprire e chiudere, chiudere e aprire, apro questa regione, chiudo questa regione, apro questa attività produttiva, chiudo questa attività produttiva. Il sensazionalismo sull'apertura e sulla chiusura di fatto ha generato un'atmosfera più ansiogena del dovuto, perché c'è stato un momento in cui sembrava che nessuno avesse sotto controllo la situazione, dunque l'unica cosa che si poteva fare era aprire o chiudere. In particolare il grosso cortocircuito c'è stato quando praticamente la notte dell'8 marzo, questa diretta Facebook improbabile alle 2 del mattino, Conte ha annunciato la chiusura di alcune regioni del nord Italia, lockdown. Il problema è qual era? È che già nelle ore precedenti era trapelato il decreto legge che diceva le stesse cose sui giornali, e dunque i cittadini già quella sera lì si erano, soprattutto ovviamente i cittadini che abitavano nelle regioni che sarebbero state chiuse, sono riversati nelle stazioni, soprattutto alla stazione centrale di Milano, per prendere i treni che portavano al sud, gli ultimi treni notturni, gli ultimi disponibili prima del lockdown, causando probabilmente anche una propagazione del contagio nelle regioni del sud, come è stato poi accertato da alcuni scienziati qualche settimana dopo. Dunque questo modo qua di comunicare in realtà ha prodotto per certi versi anche dei danni importanti. Poi qualche giorno dopo Conte ci ha ripensato e ha chiuso tutta l'Italia, ma era già troppo tardi probabilmente. Questa comunicazione orientata semplicemente a provvedimenti piuttosto che al racconto del momento che stavamo vivendo tutti ha portato anche a situazioni veramente di panico e incontrollabili. Nella fase 2 la sensazione che qualcosa si sia corretto è queste conferenze stampa via diretta Facebook sono terminate, sono state indette le conferenze stampa con i giornalisti, però ecco, i contenuti delle conferenze stampa erano ancora, come dire, davano ancora perplessità sulla chiarezza della comunicazione, in particolare sul linguaggio. Abbiamo detto prima, la Merkel era una scienziata e partiva avvantaggiata. Giuseppe Conte è un avvocato e quindi nelle sue conferenze stampa spesso uscivano dei termini assolutamente sbagliati, perché invece di fare chiarezza confondevano. Uno di questi è congiunti. L'aver deciso di usare la parola congiunti, che è diventata una parola con un'area semantica in cui ci poteva stare tutto e il contrario di tutto, è stato veramente dannoso. Per una settimana noi abbiamo discusso di cosa voleva dire congiunti, poi anche in questo caso c'erano dei ministri che dicevano no, ma i congiunti sono anche amici, altri che dicevano no, non sono amici, sono solo conviventi. Dunque questo modo di comunicare, come dire, utilizzando queste parole un po' da foro dell'avvocato, hanno portato probabilmente più confusione.
Ancora più confusione.
Non so come la pensate voi, magari voi invece...
Sì, no, infatti questo ha portato molta ironia sui social e una valanga di meme a riguardo, ecco.
Sì, poi ovviamente i meme riescono a sdrammatizzare anche una situazione che per molti è più seria. Però sicuramente sotto questo punto di vista qua ci diremmo una bugia se vorremmo promuovere il nostro governo a livello di come ha gestito a livello comunicativo la crisi, per tutte queste cose. Però ecco, oltre a questa rassegna di come hanno comunicato i principali leader mondiali, ci piaceva anche soffermarci un po' su alcune pratiche vere e proprie di coinvolgimento digitale che sono state messe in campo non per forza dai paesi più importanti, anche da paesi meno più emergenti e meno inclini a apparire sui giornali. Però abbiamo trovato una lista di esperienze digitali, di tentativi di coinvolgere la cittadinanza anche attraverso dei dispositivi, delle app, dei portali, e alcuni esperimenti secondo noi sono riusciti molto bene e sono molto interessanti. Quindi volevamo raccontarvi, prendervi giusto un po' di tempo per chiudervi e raccontarvi anche questo.
Sì, allora, se ritorniamo dall'altra parte dell'emisfero, è molto, molto interessante il caso dell'Ecuador, in cui hanno creato una piattaforma che si chiama Collaboratorio Ciudadano, scusate la pronuncia, che permette ai cittadini che hanno contratto il virus di scrivere i propri bisogni. In questo modo chi è più fortunato economicamente o comunque è in situazioni di salute migliori può dare una mano e rendersi disponibile ad aiutarli. In questo modo si crea una connessione tra i cittadini e allo stesso tempo, visto che questa piattaforma funziona tramite geolocalizzazione, si riesce anche ad avere un'idea di quali siano le zone più colpite e quindi sviluppare poi di conseguenza delle strategie di supporto. Sempre in Sud America, invece, anche l'Argentina ha messo in atto qualcosa di interessante.
Sì, esatto. Cioè, loro hanno, soprattutto a Buenos Aires, hanno creato un modo per informare i cittadini della capitale argentina semplicemente attraverso un bot su WhatsApp che risponde a domande su prevenzione, quali sono i sintomi, le informazioni generali sul Covid-19. Quindi in un modo molto semplice e chiaro, diciamo che stanno aiutando a dare delle risposte concrete ai cittadini.
Anche in Spagna stanno sperimentando un'app in cui praticamente è un'app di autovalutazione e vogliono sperimentarla nelle isole Canarie per poi portarla in tutto il paese. È una social app, quindi più iscritti ci sono, più ovviamente questo strumento può essere efficace.
Infatti anche in Bahrain è stata sviluppata un'app simile che si chiama Be Aware, che utilizza infatti i dati sulla posizione per avvisare le persone che si avvicinano ad esempio a un caso attivo di Covid-19, quindi un po' sono tutte molto simili tra di loro.
È anche interessante vedere come alcuni strumenti sono stati utilizzati a favore degli studenti. In Serbia il ministro dell'educazione ha collaborato con la TV nazionale per creare una sorta di programma che potessero seguire i ragazzi della scuola, delle scuole superiori e delle scuole medie, e anche un'app per mettere in contatto insegnanti e studenti.
Io invece volevo finire con un videogame su internet che è stato promosso dal Canada, educativo sulla disinformazione, quindi molto attuale, e fa parte della campagna educativa anti-disinformazione del governo del Canada, Break the Fake. È molto bello, tra l'altro ci ho anche giocato oggi,
sì?
Che ti dà, vabbè, ti permette di twittare delle fake news, tra l'altro anche sul COVID, e man mano guadagni vari badge e diffondi il caos mentre impari a combattere la disinformazione, però è studiato proprio per far capire alle persone quali sono, diciamo, con esempi reali, le strategie usate dalle reti di disinformazione.
Beh,
quindi è interessante,
molto interessante,
molto bello, tra l'altro. Sì.
Bene, beh, direi che con questo ci siamo detti un bel po' di cose, siamo arrivati a ormai a oltre 60 minuti di podcast, o ci siamo quasi. E dunque niente, ci sentiamo al prossimo episodio. Questo era La Mucca Viola, il podcast di Dante. Se vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social utilizzando l'hashtag La Mucca Viola. Io sono Daniele.
Io sono Elisa.
E io Gioia.
Alla prossima.
Ciao. Ciao.
Se tutti noi rimarremo risolutamente fedeli a questo, allora, con l'aiuto del Signore, riusciremo a prevalere. Bravissimo, Berti.